diretti con la Francia, più precisamente con Gianni Carrozza, redattore di Radio Paris Pluriel, dove conduce Vive la Sociale. E con lui vogliamo parlare della gestione della pandemia oltralpe, tra impreparazione, l'onda lunga dei tagli alla sanità, censura e repressione, anche per cogliere affinità e differenze rispetto alla gestione nel nostro paese. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a voi.
Allora, come raccontaci un po' questi due mesi di pandemia, quali sono state le misure adottate, qual è stata la cornice all'interno della quale sono state adottate, com'è lo stato della sanità in Francia, insomma tante domande. Parti tu da dove vuoi.
Dunque, intanto una nota di carattere generale. Qui in Francia si guardava molto all'Italia perché si aveva l'impressione che succedeva in Francia quello che era successo una decina di giorni prima in Italia. Quindi sia per quanto riguarda la diffusione del virus, sia per quanto riguarda gli atteggiamenti e le scelte del governo, sia per quanto riguarda poi i problemi del mondo della sanità, cioè le politiche sanitarie adottate in Francia negli ultimi 30-35 anni sono stati grosso modo paralleli a quelli che erano stati adottati in Italia, cioè se in Italia si passa dai 500.000 posti letto ai 190.000 dell'inizio del 2020, in Francia non siamo molto lontani da queste cifre. Voglio dire, il sistema sanitario francese era strutturalmente più efficiente di quello italiano, c'era una differenza nell'assistenza, nel senso che mentre l'assistenza in Italia è diretta, cioè le cure vengono offerte ufficialmente, gratuitamente, salvo i ticket, che sono poi aumentati di anno in anno e di decennio in decennio, facendo saltare la gratuità, mentre in Francia l'assistenza era indiretta, nel senso che le persone pagavano le loro cure e poi venivano rimborsate dalla Sécurité sociale. Direi che è la differenza più importante nel sistema sanitario, nell'approccio che il singolo paziente ha nei confronti del sistema sanitario. E poi mentre in Italia c'è stata una regionalizzazione, una forte decentralizzazione, in Francia il sistema è rimasto sempre fortemente centralizzato e questo poi ha avuto delle conseguenze anche nel trattamento dell'epidemia. Io direi che le misure che sono state prese con una grande impreparazione, incompetenza e improvvisazione. Ovviamente sottolineo alcune affinità rispetto a quello che è successo in Italia. Il problema per i governanti e quelli che danno in qualche modo gli ordini ai governanti erano di non interrompere le attività produttive, commerciali, eccetera. Quindi hanno rimandato il più possibile le misure di interruzione delle attività produttive. Non sono arrivati a certe esagerazioni che si sono viste intorno a Bergamo, in particolare credo nelle Val Seriana, ma direi nell'insieme la tendenza è stata evitare al massimo di interrompere queste attività produttive. Quando poi si sono resi conto che maschere non ce n'erano, test non avevano la possibilità di farli perché non avevano né le equip specializzate né le strutture adeguate né i materiali per poterle fare, perché tutto tra l'altro veniva dalla Cina, che ovviamente non le mandava. E quando hanno cominciato ad arrivare le maschere, spesso è stato su iniziativa o dei privati o degli enti locali, e lo Stato le ha sequestrate spesso e volentieri, ufficialmente per darle alle persone che erano in prima linea, agli ospedalieri, che però non le hanno avute, ma la giustificazione è stata: le sequestriamo per impedire che vengano commercializzate, vengano fatte speculazioni e vengano date a destra e sinistra in modo incoerente, mentre noi invece le daremo agli ospedalieri. Ora, gli ospedalieri hanno avuto un po' di maschere soltanto alla fine dei 2 mesi di confinamento. La constatazione che si può fare è che, non sapendo che cosa potevano fare, non avendo sotto mano un vaccino che si potesse brandire come riparo contro la pandemia, non avendo le idee chiare su quali medicine potessero essere usate per curare i malati, siamo ritornati al vecchio metodo del confinamento, che risale al Medioevo, in cui l'unica cosa che si può fare per ridurre la diffusione della peste è che tutti i malati restino in casa e quelli sani restino pure in casa per evitare di pigliarla. E tutto questo ovviamente si è fatto guardando con occhio attento quello che succedeva in Italia. Infatti direi i media francesi hanno abbastanza parlato soprattutto delle cose che succedevano in Lombardia, nella Bergamasca, e non so, le immagini delle bare che venivano portate via dall'esercito hanno circolato, e insomma credo che abbiano anche influenzato un po' quelli che prendevano le decisioni. Il presidente si è servito dei consigli di un comitato scientifico composto da medici, alti burocrati della sanità, eccetera, che hanno dato una serie di consigli, tecnico-scientifici, che però in realtà sono serviti molto più a coprire le decisioni politiche che l'esecutivo prendeva piuttosto che a seguirle in maniera diretta. Esempio, c'era alla metà di marzo il primo turno delle elezioni amministrative. Il consiglio scientifico le aveva sconsigliate, il presidente ha deciso che si poteva fare perché non sarebbe stato un grosso problema. In realtà a poco ci si è resi conto che invece c'è stata una moltiplicazione dei focolai di infezione proprio a partire dal giorno delle elezioni, e questo ha portato tra l'altro alla sospensione delle elezioni perché non c'è stato il secondo turno, e questo dovrebbe essere fatto, non si sa bene ancora quando, perché ovviamente quello che conterà nella decisione del governo saranno le conseguenze politiche più che quelle sanitarie, e infatti non sanno se questo secondo turno potrà avere luogo diciamo verso fine giugno, perché c'è una serie di costrizioni giuridiche per cui se non viene fatto entro 3 mesi anche il primo turno viene annullato. Ora su 35.000 comuni che ci sono in Francia, 30.000 circa, che sono soprattutto piccoli comuni, hanno avuto il sindaco eletto al primo turno, cioè con più del 50% dei voti, e mentre invece gli altri 5-6.000 comuni che rimangono, che devono fare il secondo turno, in realtà sono poi i comuni più grossi, Parigi, Lyon, Marsiglia, tutti i grossi centri si sono trovati di fronte a una serie di elementi di frammentazione del voto, e quindi con l'impossibilità di avere degli eletti al primo turno. Il governo si aspetta di prendere una sonora legnata, o meglio, se l'aspettava già prima, e la situazione, vista la gestione della pandemia, non è migliorata, perché voglio dire, hanno la responsabilità di tutte le stupidaggini che sono state fatte a partire da gennaio, senza contare alcune cose sul piano della comunicazione che sono effettivamente pazzesche. Per esempio c'era la ministra della sanità Agnès Buzyn che a gennaio diceva pubblicamente che non c'erano problemi, che la pandemia non sarebbe arrivata fino in Francia, eccetera eccetera, salvo poi lasciare il Ministero della Sanità e presentarsi alle elezioni amministrative per diventare sindaca di Parigi, e quando ovviamente al primo turno si è presa la batosta che tutti si aspettavano, ha cominciato a dire: ma sì, io avevo avvertito il governo della gravità della situazione, e questo tipo di contraddizioni in cui un giorno dicono una cosa e il giorno dopo dicono la cosa opposta, con la stessa arroganza con cui hanno detto la prima cosa, direi che non ha giocato il loro favore. E se c'è una questione che è diventata paradigmatica è la questione delle maschere. All'inizio hanno detto: ah no, non servono a niente, in realtà non sapevano dove trovarle, ma non sapevano dove trovarle, ci sono stati per esempio dei privati che si sono proposti di trovargliele in Cina, hanno detto: no, ci pensiamo da soli, hanno fatto delle ordinazioni di maschere, ma ovviamente i cinesi le vendevano al migliore offerente, e quindi avevano voglia a ordinare milioni e milioni di maschere, non ne arrivavano. E poi a poco si è scoperto che erano state messe da parte diverse centinaia di migliaia, se non milioni, di maschere dalla pandemia precedente, quella dello SRAS, che erano state fatte una serie di come dire, messe in piedi una serie di strutture di gestione delle pandemie, eccetera, che durante tutta la presidenza di Hollande sono state smantellate una presso all'altra, fino agli stock di maschere che sotto Hollande e ovviamente sotto Macron sono state semplicemente distrutte perché non erano, secondo loro, non servivano a niente. E quindi degli stock che avrebbero dovuto servire in previsione di una situazione pandemica sono state eliminate e si sono fermati nella distruzione soltanto, io direi, se mi ricordo sono esatti, verso la metà di aprile, quando si sono resi conto che anche i media cominciavano ad accorgersi di queste istruzioni, si cominciava a parlarne e che quindi sul piano politico stavano facendo una fesseria ancora più grossa. Ecco, io direi che per quanto riguarda il quadro generale è un po' impressionista, ma
no, ma è molto utile.
Da un'idea delle contraddizioni.
È interessante, ad esempio, il fatto che in Italia i piani pandemici previsti dall'OMS fin dal 2003 in teoria c'erano, in pratica erano sulla carta aggiornati al solo 2014. E per quello che riguarda i fondi, sono stati tutti sistematicamente utilizzati per fare altro. La cosa che colpisce di più è Lorenzin, la ministra precedente, che decise di utilizzarli per promuovere la natalità nel paese. Credo che tutto questo la dica molto lunga. Mentre il governo francese, che a quanto pare queste strutture le aveva, ha deciso di smantellarle e da ultimo addirittura distruggere le mascherine. Quindi siamo di fronte, oltre alla criminalità, anche una vera e propria cialtroneria di fronte.
Perfetto, guarda, che non ha niente a che invidiare al governo italiano da questo punto di vista.
Credo che in qualche modo ci fosse un po' l'illusione che le pandemie, che le malattie gravi fossero retaggio dei paesi poveri, che qui non potessero arrivare. Poi almeno in Italia sono arrivate in business class e sono sbarcate nel centro economico del paese, e questo, come dire, ha scombussolato un po' le carte. Ma al di là della cialtroneria, al di là della criminalità, di non voler chiudere nonostante l'evidenza, e chiudere di fronte all'impreparazione evidentemente era l'unica possibilità, a me interesserebbe anche capire come è stata gestita da un punto di vista della narrazione, come è stata retta da parte del governo questo periodo di pandemia. Ieri mi accennavi che siamo arrivati ai limiti della censura.
Ma più che della censura, l'organizzazione di quello che ironicamente è stato definito un ministero della verità, cioè nella lotta contro quelle che chiamano le fake news, hanno messo su un sito governativo la lista dei media che secondo il governo fornivano informazioni corrette, e tutti quelli che non c'erano erano ovviamente soggetti a riprodurre fake news che circolano comunque sulle cosiddette reti sociali. E di fronte a questa specie di ministero della verità c'è stata una reazione generalizzata di tutti i media, i quali non avevano nessuna voglia di farsi arruolare in questa specie di comunicazione guerresca che il governo aveva inaugurato, senza che nessuno gli avesse chiesto niente, insomma. E quindi anche i media che ufficialmente avrebbero avuto questo labello di di verità, si sono trovati a dire no, no, smettetela subito perché noi non vogliamo essere arruolati nelle vostre operazioni, nelle vostre catastrofiche operazioni di comunicazione. E quindi anche questa è stata una cosa che è andata sul ridicolo. Poi, ecco.
Questo mi sembra importante, che quantomeno dire che questa operazione sia fallita, però
non è la sola, ma voglio dire, ve ne do qualcuna che è particolarmente gustosa come assurdità della comunicazione governativa. Per esempio, c'è stato un momento, diciamo verso la prima quindicina di aprile, in cui insegnanti ovviamente cercavano di fare il telelavoro, avrebbero dovuto seguire i loro allievi a distanza, eccetera, eccetera. Ecco, la portavoce del governo trovava che finalmente questi se ne stavano a casa e non facevano niente, allora ha proposto di mandare gli insegnanti, visto che le frontiere sono bloccate, che i lavoratori stagionali che vengono a fare la raccolta delle fragole, degli asparagi, non potevano venire come al solito dall'est europeo, dal Maghreb, eccetera, di mandare gli insegnanti a raccogliere queste primizie fra aprile e maggio, e con una grande operazione, come dire, di tipo maoista, con gli intellettuali alla campagna. Ovviamente anche questo ha sollevato una serie di reazioni inverosimili, e quindi hanno smesso subito dicendo no, non è vero, gli insegnanti lavorano come... che poi è anche vero, perché voglio dire, gli insegnanti lavorano molto di più stando a casa, intanto perché molti ci hanno famiglia, figli, lavorare, che so, a correggere compiti avendo dei bambini che ti fanno casino intorno, cioè non è una cosa facilissima, e poi riuscire a seguire a distanza degli allievi che a volte hanno magari un computer, ma moltissimi non ce l'hanno, soprattutto quelli più poveri, quelli che hanno maggiori difficoltà sociali, e quindi, che so, seguirli attraverso, che so, quando va bene uno smartphone, senza contare il fatto che non tutti i ragazzi hanno lo smartphone, e quindi cercare magari di dargli un colpo di telefono, di vedere un po' come potevano evitare la rottura dei collegamenti rispetto a dei ragazzi che si ritrovano 2-3 mesi completamente fuori da un rapporto scolastico. Adesso, al di là del fatto che uno consideri che il rapporto scolastico sia una buona o cattiva, però dentro questo quadro qua tutto veniva rimesso in
al di là del fatto
discussione.
Che la scuola cosiddetta pubblica, in realtà statale, e soprattutto luogo di socializzazione autoritaria, questo lo sappiamo,
ma sì, comunque, sì,
comunque è un luogo di socialità, di relazione,
sì, salta.
Chiusi in casa certamente non è l'alternativa, ecco.
Sì, infatti, ma non solo non è l'alternativa, ma ha prodotto una serie di tensioni relativamente invisibili, diciamo da un punto di vista mediatico, perché non c'erano grosse manifestazioni, però che le tensioni interne alla famiglia, ai luoghi, come dire, di ritenzione, diventavano esplosivi, tutti cominciavano a rendersene conto. E in alcuni quartieri popolari che cosa succedeva? Molti ragazzi, molti adolescenti che non ne potevano più di stare in casa, che so, in un appartamento di 3 stanze con 5-6 persone, che facevano. Pigliavano e scendevano in base sotto al piano terra degli immobili magari uscivano a prendere l'aria, ma anche intorno casa. In questi quartieri in particolare c'è stata una presenza poliziesca particolarmente forte e pesante, che si traducevano in numerosi controlli, numerose multe, a volte in aggressioni fisiche nei confronti di questi ragazzi, spesso poi filmate e che quindi circolavano anche sulle reti sociali, quindi non potevano dire no, non è vero, in varie situazioni hanno dato luogo a degli scontri fra gruppi di giovani che si vedevano praticamente mandati in prigione in casa reparti di polizia che intervenivano nei quartieri in maniera molto più pesante che nei quartieri dei centri cittadini, dove per male che t'andava di tanto in tanto facevano qualche multa, ecco.
Questo mi sembra molto, molto importante, anche perché sebbene qui non siamo mai arrivati a scontri, ad esempio a Torino hanno messo sotto controllo particolare due quartieri, Aurora e Barriera, che sono due quartieri di periferia con una forte presenza di immigrati e con una grande povertà, proprio a scopo preventivo. Ancora oggi ci sono i posti di blocco ossessivi, nonostante che da ieri non sia più necessario presentare l'autocertificazione per giustificare perché sei in giro. E questo è un dato molto importante, che indica che anche in questa situazione, come dire, c'è una gestione diversa tra i poveri e i ricchi, una gestione diversa rispetto a certi quartieri. D'altra parte c'è anche un timore di possibili insorgenze sociali legate alla povertà, non soltanto alla reclusione. Puoi confermare la stessa cosa per quello che riguarda la Francia?
Sì, posso confermarlo, ma direi che ci sono state alcune differenze notevoli. Intanto hanno guardato molto a quello che succedeva in Italia, cioè le rivolte nelle prigioni e gli scioperi che ci sono stati in Italia hanno dato molto da riflettere ai nostri governanti qui in Francia, che hanno cercato in qualche modo di anticipare queste situazioni e quindi di evitare che si producessero rivolte o reazioni significative nel mondo della produzione, e quindi hanno adottato in maniera che i media hanno definito generosa, probabilmente è uno dei paesi europei o anche a livello mondiale che ha adottato delle politiche più larghe da questo punto di vista, una specie di cassa integrazione generalizzata che tocca qualcosa come 12 milioni di salariati, cioè in cui quello che chiamano lo chômage partiel, in cui la giustificazione generale è quella di dire evitiamo i licenziamenti secchi in modo che le imprese possano riprendere le attività senza perdere le competenze dei loro salariati quando la crisi sarà passata, fra 3, 4, 5 mesi. Ma nella pratica questo è servito a permettere il confinamento, evitare che ci fossero delle aggregazioni sociali, conflittuali, come era stato il caso con i gilet jaunes. Credo che l'esperienza del movimento dei gilet jaunes ha pesato enormemente in questo tipo di scelta. Accanto a questo hanno aumentato in maniera incredibile gli stock di armi, elbedè, lanciatori di granate, gas asfissianti, tutte le varie, gli stock sono dei livelli stratosferici, e sono intervenuti in maniera pesante ogni volta che c'è stato qualche tentativo anche leggero di, come dire, di politicizzazione della protesta. Per esempio, alle 8 di sera c'era un po' questa cosa che la gente usciva sui balconi ad applaudire gli ospedalieri, e i media mainstream hanno favorito questi applausi, questo sostegno morale. Se però qualcuno metteva sul balcone di casa uno striscione con su scritto basta col macronavirus, o solidarietà con gli ospedalieri ma non con il governo, cose di queste, anche, come dire, molto, molto leggere come slogan, si sono ritrovati immediatamente la polizia in casa, con pressioni molto forti per togliere gli striscioni in questione, e con a volte anche delle denunce, che ovviamente vengono contestate dai vari legal team, eccetera. Però l'atteggiamento repressivo è stato parallelo a quello dell'allargamento totalmente inusuale dei cordoni della borsa.
Quindi sostanzialmente molta carota, ossia questi
molta carota e poco bastone, ma...
molto duro, molto preventivo, molto,
sì,
mirato.
Sì,
ma bastava pochissimo per prenderlo.
Ti faccio ancora un esempio: il primo maggio ci sono state pochissimi tentativi di manifestare, e comunque rispettandoli, di qualche decina di persone, per esempio Place de la République a Parigi, un luogo un po' classico, c'è stata una ventina di persone che sono state andate a manifestare, li hanno presi, anche arrestati e portati via, oppure ovviamente filmati, e quindi scandalo. Oppure per esempio a Montreuil, che è una cittadina qui vicina a dove stiamo noi, in periferia, nella periferia di Parigi, c'è stato un gruppo delle brigate di non mi ricordo come si chiama, salute, di mutuo soccorso in sostanza, che hanno organizzato una distribuzione di viveri, di verdure per le persone che c'erano delle difficoltà. Bene, c'è stato anche lì, rispettando le distanze, le maschere, eccetera, c'è stato un intervento pesante della polizia, con decine e decine di camionette, di furgoni, in cui hanno non solo impedito la distribuzione, interrotto la distribuzione, arrestato alcuni dei distributori, denunciato buona parte di questi, fatto la multa a tutti quelli che si trovavano sul posto, sia quelli che distribuivano sia quelli che erano andati a prendersi il loro sacchetto di verdure, perché questo era politicizzato, era esplicitamente un discorso, come dire, di solidarietà politica nei confronti della gente più povera. Mentre invece, quando le distribuzioni alimentari vengono fatte da cose tipo il soccorso popolare, le associazioni caritative tradizionali, queste ovviamente vengono lasciate fare, perché si rendono conto che è un modo per calmare le fonti delle tensioni sociali,
molto, perché quando la gente molto, molto chiaro,
non c'è più da mangiare.
mi sembra molto interessante. Purtroppo il tempo nostro a disposizione ma è molto utile, è stato molto utile per avere
comunque
un'ultima
cosa per quanto riguarda poi le fabbriche e i sindacati. Qui non ci sono stati scioperi o molto pochi. I sindacati si sono fin dall'inizio prestati a dare una mano al governo, hanno accettato questa specie di unità nazionale e poi non hanno aspettato che ci fossero rivolte nelle prigioni, perché hanno visto che in Italia c'erano state, e hanno fatto uscire qualcosa come 10.000 persone che stavano arrivando alla fine della loro pena, hanno anticipato le uscite e quindi per la prima volta da 30-40 anni si sono ritrovati con un tasso di occupazione delle carceri inferiore al 100%, in genere si era intorno al 125-130, quindi situazioni di sovraffollamento non paragonabili a quelle italiane, ma sovraffollamento comunque, quindi fonte di possibili problemi. Ci sarebbero evidentemente altre cose da dire, ma insomma avremo magari occasione di riparlarne.
Sicuramente, io ti ringrazio, purtroppo questa è la mattinata informativa
tempi
sono un po' contingentati. Io ti ringrazio tantissimo, alla prossima.
A presto e buona giornata a tutti e buon deconfinamento.
Sicuramente sì.
Ciao.